Benissimo. È veramente un privilegio questa mattina stare qui e condividere la parola di Dio con voi. Ringrazio il Signore per questa opportunità che mi dà e che ci dà di ascoltare, di meditare sulla sua parola oggi, in un momento, in un giorno così particolare dove si festeggia la Pasqua. Ovviamente in tutto il mondo cristiano oggi si festeggia la Pasqua, no? La resurrezione di Gesù Cristo dai morti. E pensando al mondo cristiano, però, alle persone che si professano tali, mi domando però quante di queste persone conoscano il vero significato della Pasqua, il significato profondo della resurrezione di Cristo Gesù. E ovviamente in questi giorni la riflessione che viene spontanea, perlomeno a me, suppongo a tutti coloro che conoscono la parola di Dio, è proprio questa. Venerdì in ufficio abbiamo festeggiato a pranzo con i colleghi, abbiamo fatto il brindisi, abbiamo mangiato la colomba insieme, ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, si è parlato di che cosa farai, dove andrai, stai a casa, vai fuori, le solite cose, no? A Pasqua piove, no? A Pasquetta c'è il sole, no? C'è il sole a Pasqua, a Pasquetta piove. Queste cose che in genere si dicono, si fanno gli auguri, no? Si cerca di stare insieme, si comprano le uova di cioccolata per i bambini, si fa attenzione alle tradizioni, ma quanto in realtà comprendiamo di questa Pasqua, del significato della Pasqua, della resurrezione di Gesù Cristo? Conosciamo veramente, profondamente, il significato della Pasqua? E credo e ho paura che la maggior parte delle persone che si professano cristiane non hanno una corretta e profonda conoscenza del significato della resurrezione di Gesù, della Pasqua, e non hanno una conoscenza profonda e corretta di cosa significa per i cristiani questo evento e cosa significa per il mondo intero, perché non è un evento che coinvolge solamente i cristiani, bensì il mondo intero, tutto il genere umano. E vogliamo cercarlo di capire meglio, anche se non sarà semplicissimo in pochi minuti, però confidiamo nel fatto che il Signore ci parlerà attraverso la sua parola, e vogliamo vederlo da un brano nel Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, il capitolo 24, dal verso 1 al verso 12. E vediamo qui proprio che cosa è successo alla resurrezione, vediamo quali sono state le reazioni delle persone che erano lì quando Gesù è risorto, e quello che hanno fatto, le persone che hanno vissuto proprio questo evento. Leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 24, dal verso 1 al verso 12. Dice: ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, si sta riferendo a delle donne che avevano seguito Gesù durante il suo ministero, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea? Dicendo: il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli altri apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Questa è un po' la situazione. Le donne avevano preparato degli aromi per ungere il corpo di Gesù, che era morto, all'epoca si usava così, prima della sepoltura definitiva. Vanno al sepolcro, trovano il sepolcro aperto e il corpo di Gesù non c'è. Vedono, gli appaiono due uomini dalle vesti risplendenti, due angeli, che gli dicono appunto: perché cercate il vivente tra i morti? Loro tornano dai discepoli, dagli undici, gli dicono quello che hanno visto e loro le prendono per pazze. Dice: queste vaneggiano, che cosa state dicendo? Però c'è Pietro che corre al sepolcro perché vuole vedere. In questo brano possiamo per oggi evidenziare alcuni fatti, alcune cose che leggiamo scritte, molto importanti. La prima la troviamo nel verso 7, dove gli angeli dicono: il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ecco, è importante che comprendiamo che quello che è successo a Gesù non è stato un caso, non è stata una distrazione del Signore, non è stato perché i romani o gli ebrei o i farisei sono stati più forti e più furbi di Gesù, ma è successo perché doveva succedere. Qui gli angeli lo dicono, ma il Signore stesso lo ha detto più volte ai suoi discepoli durante il suo ministero, quando aveva i suoi discepoli insieme a sé. Lo vediamo in questo stesso Vangelo, al capitolo 9, al verso 22, quando Gesù appunto sta parlando con i discepoli dopo che Pietro lo ha riconosciuto. Lì Gesù chiede ai discepoli: chi dite voi che io sia? E Pietro gli risponde: tu sei il Cristo di Dio. No? Ricordate. E lì Gesù dice: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Non solo in questa occasione il Signore Gesù rivela o annuncia la sua passione ai discepoli, anche più avanti, al capitolo 18, dai versi 31 a 33, era sempre insieme ai suoi discepoli, e lì dice: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ecco, l'incarnazione di Gesù, il fatto che si sia fatto uomo, il suo ministero su questa terra, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione facevano parte del piano di Dio. Nulla è stato un caso, doveva accadere così. Tutto questo che è successo doveva accadere in quel modo. Perché era così importante che Gesù venisse sulla terra in forma di uomo per vivere, per morire e poi risuscitare? Perché era così importante? E la risposta è una sola. La risposta è una sola. Perché l'uomo è perduto e non può salvarsi da solo. La Bibbia ci insegna che l'uomo, a causa del suo peccato, è morto spiritualmente. È perduto. L'Apostolo Paolo descrive questa condizione nell'uomo parlando ai Romani, scrivendo la sua lettera ai Romani, dove dice: infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E un po' più avanti nel capitolo 6 dirà che il salario del peccato è la morte. Quindi tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però poi aggiungeva, grazie a Dio non si è fermato qui, aggiungeva Paolo: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La redenzione, la salvezza sono solo in Cristo Gesù. Lui è dovuto venire sulla terra a vivere, morire sulla croce e resuscitare per dare una speranza di salvezza all'uomo, una speranza di salvezza a noi peccatori. L'uomo non ha la capacità di salvarsi da solo, non può acquistare, non può guadagnare, non può meritare la salvezza, in nessun modo. Abbiamo letto che l'uomo è privo della gloria di Dio, è morto spiritualmente. E l'unica cosa che l'uomo merita, che può meritare, è la condanna. La condanna. Solo quello può meritare, quello sì. Mentre il salario del peccato è appunto la condanna, la morte, la perdizione eterna. Ma, abbiamo letto ma, grazie a Dio c'è un ma. Ed il ma lo leggiamo anche in un altro brano della scrittura, in Giovanni, eccolo lì, Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, dove dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il Signore Dio ha fatto ricadere quella condanna che spettava su di noi, sul genere umano, su suo figlio. Il castigo che noi meritavamo è caduto su suo figlio. Gesù ha pagato il prezzo che avremmo dovuto pagare noi, ma non eravamo in grado. Ed è lui che è andato a morire sulla croce, è lui che ha preso la condanna a morte, è lui che è stato fatto peccato su quella croce, per permettere a chiunque crede in lui e a chiunque lo riconosce come Signore e Salvatore nella sua vita, di ricevere il perdono che Dio dà. E questo era il piano di Dio, questo è il piano di Dio, provvedere una salvezza per l'uomo peccatore, che è senza speranza. Però il piano di Dio non si è fermato qui, non poteva fermarsi sulla croce, no? Non poteva fermarsi sulla croce e consegnare un sacrificio e provvedere un Salvatore che sarebbe rimasto morto. Grazie a Dio il suo piano non si è fermato qui, ma è andato avanti. Gesù doveva risuscitare per vincere la morte, per vincere il peccato, doveva tornare in vita. E che cosa stiamo celebrando oggi qui? Proprio questo. Il Signore è tornato in vita, il Signore è risorto. Questo stiamo celebrando oggi. E come diceva l'angelo a Maria Maddalena e alle altre donne che erano con loro, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Per questo che dobbiamo gioire oggi, perché il Signore Gesù è risuscitato. Il Salvatore è vivente. Qui però troviamo un verso che stona, insieme stona in questo contesto, no? Se vedete il verso 11, cosa leggiamo? Quando Maria Maddalena e gli altri vanno ad avvisare i discepoli, a raccontare quello che hanno visto, il fatto che Gesù non era più nella tomba e che era risorto. Il verso 11 dice: quelle parole sembrarono loro, cioè ai discepoli, un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ecco, questo è interessante. È interessante perché è vero che tutto in questo contesto, questo versetto un pochino stona, però ci fa riflettere su una cosa e ci fa probabilmente anche comprendere la situazione che viviamo oggi nel mondo. Mi spiego meglio. È strano, è sicuramente strano che i discepoli danno della pazza a Maria Maddalena e alle altre e non credono. È strano perché Gesù l'aveva predetto, non l'abbiamo letto. Gesù aveva già detto a loro, aveva annunciato a loro che lui avrebbe dovuto subire gli sputi, i flagelli, la morte sulla croce e poi risuscitare. Lo aveva già detto, ma loro non lo hanno compreso. Torniamo al versetto che abbiamo letto prima, Luca capitolo 18, dove Gesù annuncia la sua passione, perché non ho letto tutto il brano. Abbiamo detto, Gesù dice: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno compiute riguardo al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, perché egli sarà consegnato ai pagani e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso. E, dopo averlo flagellato, lo uccideranno. Ma il terzo giorno risusciterà. Poi Luca va avanti e dice: ed essi non capirono. Non capirono nulla di tutto questo. Quel discorso era per loro oscuro e non capivano ciò che Gesù voleva dire. Troviamo addirittura un altro episodio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, dove Gesù spiega ancora questo fatto che lui sarebbe andato a morire. E vi ricordate, c'era Pietro che fece qualcosa, no?
Pietro lo rimproverò. Pietro addirittura lo rimproverò e gli disse: Signore, Dio non voglia, questo non ti avverrà mai.
Quindi i discepoli non capivano, non credevano, ma piuttosto non capivano, non comprendevano quello che stava dicendo Gesù, perché doveva succedere una cosa così terribile. Eppure loro sono stati con Gesù 3 anni, vero? Sono stati con Gesù 3 anni, hanno ascoltato i suoi insegnamenti, hanno visto i miracoli, hanno conosciuto la sua mansuetudine, la sua saggezza, la sua potenza. Ma nonostante tutto ciò non hanno compreso quello che Gesù stava dicendo. E io credo proprio che questo sia lo stato dell'umanità oggi, ovviamente parlando in generale. Cioè che l'uomo non comprende quello che succede, quello che è successo. Oggi il mondo, abbiamo detto, festeggia, il mondo di fede cristiana festeggia la Pasqua, la risurrezione, ci si fanno gli auguri, ci si organizza per stare insieme, ci si augura serena Pasqua, si augura di passare un tempo sereno, no? Insieme ai propri cari. Ma quanti capiscono il vero significato di ciò che stanno festeggiando? La domanda più importante però è: quanti realizzano nella loro vita la Pasqua, la risurrezione di Cristo Gesù? Perché si può anche comprendere intellettualmente che Gesù è risorto, festeggiare la Pasqua, magari andare in chiesa la domenica mattina, magari andare in una chiesa evangelica come questa la domenica mattina, e poi il giorno dopo che succede? Si torna alla solita vita, quella vita nella quale si chiude Gesù nell'armadio, no? Si mette lì, si chiude e si aspetta Natale, si riapre l'armadio e si tira fuori di nuovo questo Gesù. Se oggi festeggiamo la resurrezione di Gesù e da domani Lui non occuperà più nessun posto nella nostra vita, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, nelle decisioni che prenderemo, nell'insegnamento che daremo ai nostri figli, nei rapporti con gli altri, cosa significherà questo? Che abbiamo capito il vero e profondo significato della Pasqua? Significa che abbiamo capito veramente che cosa è venuto a fare Gesù su questa terra? Io non credo. Io non credo. Sapete che cosa ha risposto a Gesù quando Pietro lo ha rimproverato e gli ha detto: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai? La scrittura dice così: ma egli, Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Eccolo il problema. Il problema è proprio questo: il senso delle cose degli uomini, non delle cose di Dio. Per questo festeggiamo senza comprendere, senza realizzare il vero significato della risurrezione di Gesù, perché abbiamo il senso delle cose degli uomini. Siamo limitati. La realtà è che l'uomo che non si è arreso a Dio è perduto. L'uomo per sua natura è morto spiritualmente e la salvezza e la vita sono in Cristo Gesù. Perché Lui ha preso la condanna che spettava a noi, lo abbiamo detto poco fa. Lui è morto sulla croce affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E non solo questo, poi è risorto, abbiamo detto. Perché è questo che Dio fa in ognuno che piega le sue ginocchia davanti a Lui confessando i suoi peccati ed implorando il perdono per i meriti di Cristo Gesù. Lo fa risorgere, gli dà una nuova vita, una vita finalmente spirituale, dalla morte spirituale alla vita spirituale. Nell'Antico Testamento la Scrittura dice addirittura che Dio dice: toglierò da voi un cuore di pietra e vi metterò un cuore di carne. Ed è questo il significato della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, tutta la sua opera non avrebbe avuto senso. Il piano di Dio sarebbe fallito, perché un Salvatore morto
non serve a nulla.
E mi avvio alla conclusione, voglio condividere con voi ancora un brano, perché ci serve a capire ancora meglio l'importanza della risurrezione. Leggiamo un brano dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versi da 14 a 19. Nella chiesa che si trovava nella città di Corinto c'erano dei credenti che avevano le idee un po' confuse riguardo alla risurrezione dei morti. Così Paolo scrive questa lettera, scrive questo paragrafo di questa lettera e chiarisce un po' le idee. E questo è importante perché, per noi, perché ci dà una visuale completa di quella che è l'importanza della risurrezione di Cristo Gesù. E così dice Paolo nella sua lettera. Ma se non vi è risurrezione dei morti, se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché? Poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato, ascoltate bene questo, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Beh, questo è sorprendente. È sorprendente, dovrebbe scuotere la coscienza dei cristiani sicuramente, e anche di coloro che magari che non credono, che non lo sono. Paolo dipinge un quadro veramente deprimente, vero? Qui, se Cristo non fosse risorto, qui vediamo il fallimento del piano di Dio, dell'opera di Dio, un fallimento totale. Però vogliamo ringraziare il Signore perché oggi siamo qui per festeggiare e celebrare la risurrezione. Quindi noi sappiamo che Cristo è risorto, sappiamo che Lui è vivente, quindi possiamo rileggere questo quadro così brutto, tetro, così negativo, rileggerlo sapendo che invece Cristo è risorto. E che cosa viene fuori? Ascoltate. Visto che Cristo è risorto, la nostra predicazione e la nostra fede non sono vane. Noi non siamo testimoni falsi, ma siamo dei testimoni fedeli di Dio, perché testimoniamo, diciamo, raccontiamo e festeggiamo il fatto che Egli ha risuscitato il Signore Gesù dai morti, suo Figlio. Quindi la nostra fede non è vana, anzi produce salvezza. Infatti noi non siamo più nel peccato, siamo salvati grazie al sacrificio di Gesù e alla sua resurrezione. E in virtù del fatto che abbiamo sperato qui in Cristo non solo per questa vita, ma anche per quella futura, anche per l'eternità, non siamo i più miseri tra gli uomini, ma siamo i più beati tra gli uomini. E questa è la bellezza, questa è la potenza, questo è il vero significato della resurrezione. E possiamo ringraziare il Signore per questo. Bene, dopo aver ascoltato queste cose, la domanda è questa: cosa farai di questo Gesù? Cosa farai di questo Gesù? Aspetterai domani per chiuderlo di nuovo nell'armadio, in attesa del Natale? Oppure farai di tutto per conoscerlo oggi? Sapete, quando Maria Maddalena e le altre donne andarono dai discepoli a raccontare quello che avevano visto, e i discepoli le presero per pazze, in un primo momento ovviamente, perché poi hanno visto Gesù e hanno capito che Gesù era risorto, in quel momento lì non tutti le presero per pazze, ci fu uno, ci dice il Vangelo di Luca, che corse al sepolcro, vi ricordate? E entrò dentro.
Se leggiamo nel Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni ci dice che non solo Luca corse, non solo Pietro corse al sepolcro, ma anche Giovanni corse al sepolcro. E siccome Giovanni era più veloce di Pietro è arrivato prima. Però non ha avuto il coraggio di entrare, probabilmente era intimorito, non ce lo dice qui la scrittura. Prima arriva Giovanni e poi arriva Pietro. Pietro ovviamente, come sempre lui, impetuoso e istintivo, prende e entra dentro. E dopo lo segue anche Giovanni, una volta che è entrato Pietro.
E appunto nel Vangelo di Giovanni, così ci dice, quando racconta questo episodio, dice: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide, e credette. Vide e credette. Cosa farai tu oggi, dopo aver ascoltato queste cose? Che il Signore ti conceda di vedere e di credere, come è stato per Giovanni, come è stato poi per tutti i discepoli che hanno visto Gesù, come è stato per Tommaso che addirittura ha dovuto vedere Gesù e non credeva che al racconto di tutti gli altri, addirittura non andava bene nemmeno averlo visto, ha dovuto mettere le sue mani nelle ferite di Gesù per credere, ma ha creduto. Così cosa farai tu oggi? Vogliamo pregare. Caro Signore, vogliamo tanto ringraziarti per la Tua parola, grazie per come ci racconta della Tua vita su questa terra, del fatto che sei venuto per salvare l'uomo peccatore, che sei venuto per salvare me, Signore, per salvare chiunque crede nella Tua opera salvifica sulla croce. Ti ringraziamo perché, Signore, abbiamo potuto, anche se in minima parte, assaporare la bellezza, la potenza della Tua resurrezione, Signore. Che gioia sapere che Tu non sei morto, Signore Gesù, ma sei su nel cielo, alla destra di Dio Padre, che intercedi per noi. Che gioia, che sicurezza, Signore, nel sapere che il nostro Salvatore è vivente e non è morto. Non è più in quella tomba è rimasta vuota e Tu sei salito al cielo a preparare un luogo ai Tuoi, a coloro che credono in Te, questo ci dice la Scrittura. Che bello, Signore. Signore, Ti prego, Signore, che Tu possa parlare ai nostri cuori, che possa rendere viva questa parola che abbiamo ascoltato, Signore, che possa questa parola che abbiamo ascoltato essere vivente nei nostri cuori, nelle nostre menti, che possa produrre frutto, Signore, un frutto di salvezza. Ti vogliamo ringraziare perché la Tua grazia, Signore, ancora oggi si manifesta. Nel nome del Signore Gesù. Amen.
Grazie per averci spiegato questi concetti fondamentali.